Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione che grufola, grugnisce, starnazza e abbaia senza chiedere scusa a nessuno. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Zenone Sovilla,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei.
Francesco Gabbani ha vinto al Festival di Sanremo con un motivetto leggero e allegro che ha il pregio di ricordarci che siamo scimmie nude, citando il famoso studio zoologico sull'uomo del grande scienziato Desmond Morris. Da Sanremo questo proprio non ce lo aspettavamo.
La scimmia nuda balla, occidentali scala. Di Chanel su corpi assettici.
La puntata di Restiamo Animali di questa settimana profuma di selvatico, il profumo lagunare delle tartarughe acquatiche alloctone, delle quali parleremo con l'associazione Tarta Club Italia. Quello di torba e conifere del lupo, perché torneremo sul famigerato piano lupo del ministro contro l'ambiente Galletti. E infine quello fluviale della nutria, animale tra i più perseguitati del momento, come ci fa notare la psicologa Anna Maria Manzoni, che sarà ospite della nostra trasmissione. Iniettare cellule staminali umane in embrioni di maiale impiantati poi nell'utero di alcune scrofe? Fatto! Sì, perché quando non è occupata a sparare a qualche specie nociva, la scimmia nuda si chiude in laboratorio a inventarsi chimere 2.0. Di questo parleremo con il professor Luigi Lombardi Vallauri, il filosofo amico della non violenza e degli altri animali. Ma ci sarà spazio anche per buona musica e ottima cucina. Restate in ascolto.
C'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma e giorni di digiuno e di silenzio per fare i cori nelle messe tipo a mandalir. Vuoi vedere che l'età dell'oro era appena l'ombra di Wall Street, la falce non fa più pensare al grano.
Esiste in Italia un centro che accoglie le tartarughe acquatiche, le piccole o grandi tartarughe che purtroppo ancora possono essere legalmente vendute ed acquistate in Italia. Questo centro è gestito da un'associazione che si chiama Tarta Club e che potrete trovare in internet al sito www.tartaclubitalia.it. Nel marzo 2014 un cittadino ci coinvolse nel salvataggio di 99 tartarughe che erano ospitate in un laghetto della nostra città, laghetto che però era stato ripulito da una cooperativa che aveva gettato via le tartarughe come fossero immondizia. In quella occasione venimmo a conoscenza del traffico di tartarughe, ci informammo e capimmo che venivano importate in un numero esorbitante e in condizioni di trasporto terribili, ammassate come fossero chicchi di riso. La sofferenza inaudita di questi animali ci colpì e da allora abbiamo continuato a occuparcene. Nel 2016 abbiamo verificato di persona la leggerezza con la quale tanti acquistano e regalano questi animali, convinti che basti una bacinella d'acqua con l'isoletta e la palma di plastica per allevare questi delicatissimi animali alloctoni. Grazie alla rete abbiamo incontrato l'associazione Tarta Club, che appunto recupera e mette in sicurezza le piccole e grandi tartarughe acquatiche alloctone, per lo più vittime di abbandoni, e di cui sono pieni laghetti e fontane. La nostra redazione si è impegnata così nell'attività di recupero di staffetta, portando all'associazione Tarta Club le tartarughe che amici e conoscenti avevano trovato o salvato o recuperato da abbandoni, da incuria o da veri e propri maltrattamenti. Durante una di queste consegne abbiamo intervistato il vicepresidente dell'associazione Tarta Club Italia, Mirko Giorgioni. Allora, le stiamo consegnando 9 tartarughe. Queste sono le prime 5. Sì. Che cosa sono?
Sono tartarughe tutte provenienti dalla Florida, Sud America, diciamo, Stati Uniti, e ce ne sono di diverse specie, più o meno stanno tutte bene. Purtroppo sono tartarughe che vengono vendute nei negozi alle persone ignare della difficoltà di tenerle. Quando si inizia a stancarsi di tenerle in casa, iniziano a fare odori, puzza dell'acqua, chi magari il bambino o la ragazzina che doveva accudirsene se ne stanca, il genitore poi anche, e molte volte purtroppo vengono abbandonate, con il rischio anche di essere visti e essere denunciati per abbandono di animali. Quello è il rischio per la legge. Poi si va a fare un danno alla natura, perché si va a inquinare la fauna del nostro territorio, perché questi animali, se non era per le navi o gli aerei che ha costruito l'uomo, non sarebbero mai arrivati qua, perché attraverso il mare non riescono a nuotare, perché sono di acqua dolce, nell'acqua salata morirebbero, insomma. Purtroppo i negozianti non gliene interessa molto del bene dell'animale. Per esempio, se uno ha un laghetto di pochi metri quadri in giardino, che può anche abbellire il giardino, fatto bene, che rimanga pulito l'acqua e tutto, sono facilissime da tenere, possono stare fuori in giardino, si adattano al clima, non hanno nessun problema. Però se uno le deve tenere in casa, in una vaschetta di pochi centimetri, alla fine sta male anche l'animale e non ha senso, ecco, insomma. L'altra cosa, per esempio, che uno non si informa è quanto vivono. Queste tartarughe, se stanno bene, se non si ammalano e muoiono di problemi che gli creiamo noi con l'alimentazione e tutto, perché non sappiamo allevarle, vivono anche 40 anni. Quindi 40 anni è un impegno molto gravoso se uno si vuole tenere l'animale, per decidere di comprarlo e tenerlo per tutti i 40 anni. Ecco. Quindi l'importante è anche questo, quando si decide di prendere un qualsiasi animale, ecco, non solo le tartarughe. Non so, poi...
Lei si chiama?
Queste tartarughe dove andranno?
Queste vanno in un lago artificiale di 3500 metri quadri del consorzio di bonifica, che è un ente statale, e è un lago che serve da polmone per l'irrigazione dei campi. Durante il giorno viene presa acqua per irrigare i campi e di notte torna acqua di fiume per riempirlo per il giorno dopo. Quindi anche in agosto, dopo 2 mesi di siccità, per dire, le tartarughe hanno sempre 1,5 metri, 2 metri di acqua di fiume. Non è acqua del rubinetto, ma è meglio, perché l'acqua del rubinetto ha il cloro e tutto che le danneggia, e quindi stanno veramente bene. C'è anche una webcam nel nostro sito, lì non riescono a fuggire, perché il nostro obiettivo è di non immetterle in natura qui da noi, perché qui da noi vanno in concorrenza con la nostra Emis orbicularis, che è molto bella e che è molto timida, e quindi queste, che sono tartarughe molto più spavalde, passano davanti nella catena alimentare e gli rubano il cibo da sotto gli occhi, e quindi l'Emis orbicularis ha difficoltà.
Quante ce ne sono adesso nel lago?
Adesso ne saranno 700-800 circa, sono i ritiri di un po' di anni.
E qual è la portata massima?
Ma secondo noi ancora 400-500 ci possono stare. Poi comunque abbiamo altri laghi, se non qui nel Cesenate, anche nel Ravennate, nel Forlivese, e possiamo allargarci in quelli. Quindi quello pensiamo di non aver problema di posto. Ecco. Conosciamo chi li commercializza e ci vive. Purtroppo la legge permette anche questo, è legale per adesso venderle, insomma. Ci dicono che in Italia vengono importate dalle 10 alle 30.000 tartarughine all'anno, quindi è facile capire quante persone possono avere la tartaruga, considerando anche che vivono 40 anni, veramente tante sono. Per l'ignoranza delle persone che comprano le tartarughe, che non sanno come tenerle, 7-8 su 10 muoiono prima dei 6 mesi di età. Per incuria, perché non sanno tenerle, perché tutti i rettili hanno bisogno di sole, della giusta alimentazione, eccetera, eccetera. È un po' una fortuna per loro, per le tartarughe che muoiono, perché molte volte, se riescono a passare l'anno di età, poi non muoiono più, ma soffrono solamente.
Soffrono tutta la vita.
Tutta la vita, esatto.
Finché decine di anni.
Finché vengono messe, magari, che uno non capisce che ci vuole un laghetto, o ci vuole una vasca veramente grande, oppure le porta in dei centri che, come il nostro. Ecco,
certo. Diciamo. E vi ricordiamo che i ritiri vengono effettuati 5 volte l'anno da aprile a ottobre. Le date del 2017 saranno 15 aprile, 27 maggio, 22 luglio, 16 settembre, 21 ottobre, sempre di sabato. Il luogo del ritiro è Forlì, presso la ASL veterinaria di via Leo Gramellini numero 16I. Il contributo per il ritiro delle tartarughe è di minimo 40 euro a esemplare, una cifra tutto sommato piccola se si pensa alla durata della vita delle tartarughe, che possono campare, pensate, fino a 40 anni. Per saperne di più potete digitare www.tartaclubitalia.it oppure e nel nostro blog troverete una versione più lunga dell'intervista con informazioni e consigli per chi sta già ospitando una tartaruga e desidera sapere come farla vivere al meglio.
Io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera, meglio sparire nel mistero del colore delle cose quando il sole se ne va. Resta poco tempo per capire il significato dell'amore, l'idiozia di questi anni, il Vangelo di Giovanni, la mia vera identità. Orde di stranieri dentro le fontane, pianti di bambini, code all'altalena, lettere del Papa sulla fedeltà del cane. Ma ti voglio bene, certe volte l'esistenza si rivela con violenza intorno a me e non la riesco a sopportare. Io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera, meglio sparire nel mistero del colore delle cose quando il sole si va. Resta poco tempo per capire il significato dell'amore, l'idiozia di questi anni, il Vangelo di Giovanni. Io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera, meglio sparire nel mistero del colore delle cose quando il sole se ne va. Per sempre di fumare, imparare il senso dell'amore, l'idiozia di questi anni, il Vangelo di Giovanni, la mia vera identità.
Torniamo a parlare di lupi e cominciamo da una cattiva notizia. Il 9 febbraio è stato ucciso un altro lupo, l'ennesimo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Sembra un episodio di bracconaggio, come tanti compiuti in Italia da chi non riconosce le regole e uccide specie protette, così spiega una nota del Parco Nazionale del Gran Sasso. Ma Claudio era un lupo dotato di radiocollare e da quando venne ritrovato, ferito, curato e rimesso in libertà, trasmetteva importanti notizie allo staff del progetto Life Mirko Lupo. Notizie importanti sulle abitudini, sui movimenti dell'animale, sul suo branco, notizie difficilmente ottenibili in altro modo. Lupo Claudio era stato recuperato il 20 marzo 2016 dopo un investimento con un'auto dal personale forestale e dai tecnici dell'ente parco tra Rocca Santa Maria e Torricella Sicura in provincia di Teramo. Si tratta di una violenza tanto grave quanto stupida che colpisce a morte l'intelligenza e la bellezza della natura, nonché la storia identitaria della nostra comunità. Si lamenta così Tommaso Navarra, presidente del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Gli autori del fatto devono sapere che faremo di tutto per assicurarli alla giustizia. Sempre a proposito di lupi, non si placa la rivolta contro il piano lupo del ministro Galletti, un piano che è stato congelato e sospeso durante la scorsa conferenza Stato-Regioni, ma che il ministro intende ripresentare giovedì 23 febbraio al nuovo appuntamento con i governatori regionali. il quotidiano QN pubblica la convocazione del PAE, il Partito Animalista Europeo, che ha organizzato un sit-in di protesta contro la decisione di autorizzare l'abbattimento dei lupi, specie protetta dal 1971, che include anche quella di poter abbattere cani, randagi e vaganti e l'eutanasia di quelli detenuti nei canili, tutelati dalla legge 281 del 91. L'appuntamento per questo sit-in è a Roma il 23 febbraio dalle 14 alle 18 in via della Stamperia numero 8 davanti al Palazzo Conferenza Stato-Regioni. Su Facebook l'evento si chiama No all'uccisione dei lupi e cani randagi. Just your love. Just your shadow, just your voice, and my soul. Just your love, just your shadow, just your voice, and my soul. Un corso per imparare a uccidere le nutrie. È imbarazzante il titolo che si trova nel sito internet rovigooggi.it, ma non è uno scherzo, purtroppo. La provincia di Rovigo ha realmente organizzato un corso con quel titolo e con quell'obiettivo, aperto praticamente a tutti. Nel bando si parla di un corso di formazione di base sulle azioni di controllo numerico delle nutrie, promosso dalla provincia e aperto a quanti intendano collaborare alle attività di cattura e che non siano già provvisti dell'abilitazione. Poi si scopre che le azioni di controllo numerico altro non sono che delle banali e feroci fucilate rivolte a nutrie vaganti oppure a nutrie già catturate in gabbia. La sola idea di sparare a un animale già chiuso in una gabbia ci sembra francamente raccapricciante. Per finire si scopre che il corso è aperto veramente a tutti, ovvero anche a chi è sprovvisto di licenza di caccia. A chiunque insomma intenda, tra virgolette, provvedere alla cattura delle nutrie con trappole codificate e al loro abbattimento post cattura utilizzando propria arma di libera vendita con potenza inferiore a 7,5 joule. Abbiamo chiesto alla psicologa Anna Maria Manzoni, autrice di importanti saggi sul rapporto tra umani e altri animali, di commentare questa notizia da Far West.
Le nutrie sono intanto degli animali che forse non tutti conoscono, che un tempo erano noti con il nome di castorini, animali che sono stati importati dal Sud America alcuni decenni fa perché servivano perché veniva usata la loro pelliccia e anche perché sono animali vegetariani, si nutrono di arbusti e risultavano essere utili perché andavano a bonificare le paludi. A un certo punto quello che è successo è stato che le pellicce di castorina hanno smesso di usarsi. Questi animali sono stati liberati nel territorio insieme agli altri che già erano sparsi per il territorio stesso e a distanza di anni si è preso atto che la loro presenza e la loro moltiplicazione è la causa di tutta una serie di problemi di tipo ecologico, nel senso che loro scavano delle tane e dei tunnel sotterranei che provocherebbero tutta una serie di fenomeni negativi per il territorio. Le nutrie, che erano state fino al giorno prima considerate degli animali da proteggere, degli animali da tutelare, sono passati improvvisamente con la legge del 23 luglio del 2014 ad essere considerati degli animali nocivi. L'ordinanza di Rovigo si affianca a numerose altre, perché questa strage, perché è di una vera e propria strage che si sta parlando, è attuata in tantissime zone, in tantissime province, in tantissimi comuni italiani e incredibilmente viene attuata con tutti i mezzi. Le vittime, le nutrie vittime di questa situazione si contano a decine di migliaia. Si aprono tantissime considerazioni che possono essere fatte. Intanto specifichiamo questa cosa, che gli studiosi del problema, gli etologi eccetera, hanno chiarito che anche prescindendo dal problema morale, che non è certo un problema da cui prescindere, la caccia alla nutria fatta nel modo in cui è fatta non risolve affatto il problema, ma bisognerebbe piuttosto pensare alle sterilizzazioni. Alle sterilizzazioni le autorità non pensano minimamente e hanno invece ritenuto che la cosa migliore da fare fosse quella di incentivare la caccia. Davvero un'incentivazione alla violenza su cui sembra impossibile che le autorità non stiano riflettendo. Se noi consideriamo che le nutrie, proprio in quanto considerate, in quanto definite animali nocivi, possono essere uccisi in qualunque momento, in qualunque luogo e di fatto un po' da tutti, perché quando si apre questa sorta di caccia alle streghe è chiaro che c'è un incentivo a farle fuori con tutti i mezzi da parte di chiunque. C'è un'incentivazione, dicevo, alla violenza che è veramente preoccupante, nel senso che si crea il nemico e lo si crea con questa propaganda a cui ho fatto riferimento poco fa. Perché bisognerebbe uccidere la nutria, che è un animale tra l'altro mitissimo, vegetariano, che non attacca l'uomo, che è stato smentito sia anche propagatore di malattie, perché non ci sono dati scientifici che sostengano questa cosa. Bisogna creare la rappresentazione del nemico, in questo caso la nutria, che sarebbe colpevole di tutta una serie di potenziali danni, quindi è nocivo, causa disastri, ci sta rovinando il territorio. È una pratica veramente vecchia e usata e abusata, quella della costruzione del nemico. Se si vuole scatenare violenza contro qualcuno, lo si fa anche nelle guerre, bisogna prima creare il consenso. Si crea una catena di violenza che diventa inarrestabile, che è pericolosa.
Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Parlavamo di nutrie e pensando a questo simpatico quanto bistrattato castorino, con i due grossi denti davanti che le accomuna al sottoscritto, mi è venuta voglia di sgranocchiare qualcosa. Perciò la ricetta di oggi è quella dei bastoncini di tofu croccante. Gli ingredienti per 4 persone sono 250 g di tofu, 2 cucchiai di salsa di soia, 100 g di farina di ceci, 50 g di farina di riso, 50 g di farina di mais, 100 g di pane grattugiato, un cucchiaio di semi di sesamo, olio per friggere, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e del sale. Tagliate il tofu a bastoncini, quindi lasciateli marinare con 2 cucchiai di salsa di soia. Nel frattempo preparate una pastella con la farina di ceci diluita con acqua ed un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Lavorate con una frusta fino ad ottenere una crema abbastanza morbida e aggiustate di sale. A parte preparate la panatura, mescolando il pan grattato, i semi di sesamo e la farina di mais. Scolate il tofu e passatelo nella farina di riso, quindi immergetelo nella pastella di ceci. Scolate bene dalla pastella in eccesso, quindi passate i bastoncini premendo nella panatura. Fate friggere in olio bollente fino a quando saranno ben dorati e croccanti. Serviteli come in solito crunchy snack durante la visione di un film o con un aperitivo accompagnando da una salsa agrodolce.
Sostiene Vallauri.
Siamo con il professor Luigi Lombardi Vallauri per commentare una notizia secondo la quale sono stati creati i primi embrioni ibridi fra uomo e animale. Il Salk Institute ha annunciato di aver iniettato cellule staminali umane in alcuni embrioni di suino, con l'obiettivo di migliorare in futuro il trapianto di organi.
Devo dire che la prima reazione è stata un attacco violento di antipatia, che come tutti gli attacchi di antipatia va controllato con l'esercizio della consapevolezza, perché l'antipatia potrebbe essere il veicolo, l'anticipatore irascibile, direbbe Platone, di considerazioni ragionevoli e razionali. Anni fa mi sono studiato a fondo il problema etico dell'umanoide, cioè dell'ibrido uomo-animale, e avevo concluso che se l'ibrido viene trattato con pieno rispetto della sua soggettività, come devono essere trattate le soggettività umane e animali di cui è il risultato genetico, produrlo non era qualcosa di terribile o mostruoso. Il divieto di produrlo era meno forte del divieto di maltrattarlo. Se destinato a un pieno sviluppo, cioè a essere un umanoide felice, perché no? Qui con i californiani siamo di fronte a qualcosa di umanamente molto meno impegnativo. Non c'è l'avventura di uno zigote o di un embrione umano precoce, solo cellule staminali. È vero che esistono cellule staminali totipotenti, cioè capaci, messe in condizioni favorevoli, di diventare, tra virgolette, uno di noi, ma la cellula staminale fuori da simili condizioni è veramente un quasi nulla di uomo. Quindi non griderei troppo forte all'antiumanesimo. Invece mi preoccupa il destino riservato dai bioingegneri californiani ai maiali, e cioè ai feti maialini di 28 giorni, pari a un feto bambino umano di 3 mesi, e poi ai maiali adulti, leggermente umanizzati con le staminali, da usare o per la sperimentazione o per i trapianti. Sia nell'uno che nell'altro caso c'è pura strumentalizzazione, cioè destino di vita non vita, di sofferenza e di morte violenta. Dicono gli scienziati, a favore dell'uomo, della sua salute o del prolungamento della sua vita. Sulla sperimentazione animale sono già intervenuto in precedenti trasmissioni. Se non è scientifica, va abolita. Se è scientifica e sostituibile, va sostituita. Solo se sia scientifica che insostituibile si pone il problema che ci rende dolorosamente perplessi. Ma è praticamente certo che è poco scientifica e che ci sono o che si devono assolutamente cercare e incentivare metodi sostitutivi, mettendo una moratoria sui metodi crudeli con uso di modelli animali. Credo che si possa dire più o meno lo stesso per i trapianti. È già difficile trapiantare un cuore umano in un altro essere umano, e figuriamoci trapiantare un cuore di maiale. Ammesso che un trapianto di cuore di maiale sia scientificamente valido, come provare che non è sostituibile con un cuore artificiale? Tocca agli scienziati l'onere della prova della insostituibilità, anche perché il diritto lo esige, e credo che sia una prova impossibile. La scienza avanza trasformando i vecchi impossibili in possibili. Quindi concluderei, no, o comunque una moratoria alla produzione di maialini embrionali e di maiali adulti finalizzati alla vivisezione o ai trapianti. L'accesso di antipatia iniziale forse era giustificabile, ma forse va trasformato in compassione etica per quei poveri scienziati così poco empatici con le loro vittime animali.
Realizzare questa puntata sono stati dei nostri Anna Maria Manzoni, Luigi Lombardi Vallauri, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. Restiamo Animali torna tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali.
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 Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.